Vorrei cominciare ringraziando prima di tutto ancora una volta i medici, gli operatori sanitari, i ricercatori, che semmai anche in questo momento che vi parlo stanno lavorando senza sosta negli ospedali per combattere l'emergenza sanitaria, per curare i nostri malati. Il mio grazie va anche a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato per contrastare la diffusione del virus. Vi ringrazio, perché so che state cambiando le abitudini di vita, state compiendo dei sacrifici e so che non è facile.
Le crisi, grandi o piccole che siano, sono uno spartiacque. C'è un prima e c'è un dopo. È successo con il disastro nucleare di Chernobyl, con gli attacchi terroristici dell'11 settembre e anche con la crisi finanziaria del 2008. Allo stesso modo, c'è stata una vita pre-pandemia da coronavirus e ci sarà un dopo. Tutte le grandi crisi portano a un cambiamento radicale della normalità, degli stili di vita. Il momento che stiamo vivendo verrà ricordato come una delle più gravi crisi sanitarie, economiche, sociali e ambientali del XXI secolo e continuerà a cambiare le nostre vite per molto tempo. Per capire come tutto questo avverrà, abbiamo parlato con esponenti del mondo scientifico e imprenditoriale, con istituti e organizzazioni che ci hanno dato un'idea di cosa ci dobbiamo aspettare, come cittadini italiani e come abitanti di questo pianeta. Il coronavirus ha aperto il decennio più importante contro la crisi climatica ed è stata una ribellione della natura contro l'insostenibilità del nostro stile di vita, che con allevamenti intensivi, deforestazioni e sfruttamenti incontrollati del capitale naturale ha compromesso la salute del pianeta e di conseguenza la nostra. Il nostro futuro è profondamente legato all'ambiente che ci circonda e dovremo imparare a prendercene cura, altrimenti andremo incontro a nuove pandemie. È di questa idea anche Isabella Pratesi, direttrice del programma di conservazione del WWF Italia.
Perché sappiamo, la ricerca ce lo dice, che noi distruggendo gli habitat scateniamo, aumentiamo, diciamo, la diffusione dei virus. Qualunque popolazione animale in un ecosistema malato si ammala.
Io sono Martina Girola e questa è una nuova puntata di LifeGate Stories.
LifeGate Stories, i podcast sulle migliori storie dal mondo della sostenibilità.
L'Italia ha scoperto il coronavirus sulla propria pelle il 21 febbraio, quando Mattia, un ragazzo di 38 anni di Codogno, un comune della Lombardia, è stato identificato come il primo paziente a risultare positivo al virus SARS-CoV-2, responsabile della Covid-19. Una malattia con sintomi simili a quelli di una normale influenza. Da quel giorno le nostre vite sono cambiate drasticamente, scandite dal ritmo dei bollettini della Protezione Civile, che ogni sera, per settimane, ci hanno aggiornato sui numeri, sulla situazione drammatica che stava affrontando l'Italia. Un'epidemia che nessuno avrebbe immaginato potesse raggiungere tali dimensioni. Luca Lucentini, direttore del reparto di qualità dell'acqua e salute del Dipartimento di Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, ci ha raccontato che la pandemia si è estesa fino a questo punto a causa di una serie di fattori che si sono verificati contemporaneamente per la prima volta nel secolo. Una tempesta perfetta in pratica. L'Istituto Superiore di Sanità ha attivato per mesi procedure di sorveglianza per monitorare l'evoluzione dell'epidemia e continuerà a farlo anche una volta che il momento di crisi sarà alle nostre spalle.
Insomma, è successa quella che è stata definita più volte la tempesta perfetta. Purtroppo molti fattori si sono verificati insieme e questo, soprattutto in Italia, questo ha determinato delle dimensioni difficilmente immaginabili. Parliamo di una pandemia che non aveva pari, insomma, nell'ultimo secolo in tutto il continente. La sorveglianza è una piramide, diciamo, la la punta della piramide, la cuspide, è dettata dalla sorveglianza clinica. Per fortuna sono pochi i casi clinici rispetto agli infetti. La base potrebbe essere invece la sorveglianza sulla circolazione del virus attraverso l'acqua reflua, che è ovviamente non impersonale, cioè come si dice, aspecifica, cioè sappiamo che sta circolando in quell'aggregato, non sappiamo qual è il portatore o se ce ne sono di più, perché identifichiamo un materiale virale, a volte anche o frammentato. Per esempio, se ci fossero degli asintomatici o comunque degli infetti in quarantena a casa, potrebbero emettere il virus nelle feci oppure anche in altri fluidi corporei e lo potremmo ritrovare in traccia infognatura. Questo non è un rischio perché la depurazione rimuove totalmente il rischio del virus, anche se parliamo dei fanghi di depurazione, che sono l'ultimo prodotto, abbiamo certezza che questo venga rimosso. Resta un rischio legato agli scarichi abusivi, quelli illegali che non vengono sottoposti a fognatura e a volte depurazione. Lì potrebbe esserci un rischio, peraltro molto limitato, visto l'enorme diluizione che esiste insomma nei corsi d'acqua e che comunque non è del tutto assente. Invece un altro settore di assoluto interesse, che non è legato appunto alla sicurezza dell'acqua, ma è legato all'acqua come possibile vettore per identificare i focolai, visto che sappiamo che appunto il virus è emesso da pazienti infetti, se noi campioniamo in un modo strategico dalle fognature dei reflui, delle acque reflue, possiamo controllare degli aggregati di nostro interesse, può essere una città, un aggregato più piccolo, una parte di città, addirittura un quartiere, a seconda di come abbiamo la conoscenza della fognatura, della cosiddetta distrettualizzazione, oppure potremmo controllare un luogo di lavoro raccogliendo un campione di quell'aggregato, di reflui di quell'aggregato. Ecco quindi che l'analisi dei reflui può intercettare molto precocemente, anche in assenza di pazienti sintomatici, quindi anche prima dei casi clinici, il virus in circolazione nei territori. Questo può essere un elemento di assoluto interesse per vedere se c'è circolazione del virus, soprattutto quando la pandemia è calata, per vedere come e se circola nei territori. Non è uno strumento del tutto nuovo, perché è nuovo per questo virus, ma è una sorveglianza, viene detta sorveglianza epidemiologica ambientale sulle acque reflue, che è usata per esempio per il virus della polio.
Da un punto di vista sanitario, durante la fase 2 è di vitale importanza continuare a tracciare i contagi, anche se asintomatici, perché possono comunque diffondere il virus. Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ha analizzato le cifre diffuse dalla Protezione Civile e ha scoperto che forniscono solamente una descrizione parziale della realtà. In Italia, infatti, il numero dei contagi potrebbe essere 10 volte più alto rispetto a quello stimato, fattore che porterebbe il tasso di letalità della Covid-19 intorno all'1%.
I dati della Protezione Civile ci danno una descrizione, anche se parziale, della realtà. Sostanzialmente ci dicano che una persona su 7 delle persone che contraggono l'infezione, cioè il 13% del totale, muoia. Noi nella realtà sappiamo che il virus in realtà uccide solo l'1% delle persone che contraggono l'infezione, che non significa sminuire la gravità del virus stesso, perché l'influenza stagionale, diciamo, normale uccide solo lo 0,1% delle persone, quindi una persona su 1000, mentre questo nuovo virus COVID, quindi l'infezione da SARS-CoV-2, ne uccide l'1%, quindi una su 100, 10 volte tanto, ma certo non il 13%. Cosa vuol dire? Praticamente vuol dire che dobbiamo correggere i numeri della Protezione Civile per arrivare ai casi veri contagiati in Italia. Se noi prendiamo i numeri di oggi della Protezione Civile, vediamo che sembra che le persone contagiate in Italia siano circa 200.000, la realtà è che probabilmente siamo attorno ai 2 milioni e mezzo, quasi 3 milioni di persone che hanno contratto l'infezione. Quindi, per riassumere, I numeri ci danno un'idea parziale, però comunque importante, perché da lì, con qualche calcolo, è possibile poi risalire all'idea effettiva dell'infezione. Ci dice intanto una cosa, e cioè che purtroppo l'immunità di gregge è ancora lontana, cioè quella soglia di persone infettate che permette, diciamo, che dovrebbe consentire al virus almeno di rallentare, se non addirittura di fermarsi, che al momento è attorno, si calcola sia attorno al 70-80% della popolazione, perché il virus è altamente contagioso, non è per niente vicina, perché se noi prendiamo i 3 milioni di persone sono circa il 5% della popolazione italiana. Cioè la strategia per la seconda fase, per la fase 2, non può essere quella di sperare che prima o poi si arrivi a un contagio di tutti, ma deve essere per forza quella di cercare di contenere l'infezione, soprattutto in quei luoghi che di fatto l'infezione quasi non l'hanno vista.
L'11 marzo è stato dichiarato lo stato di pandemia e l'Italia si è definitivamente fermata, stretta in una morsa che ha paralizzato il suo tessuto produttivo. Il lockdown, unito al distanziamento sociale e quindi all'impossibilità di avere contatti con altre persone, è stato necessario per rallentare la diffusione del virus e ha contribuito ad abbassare la curva dei contagi. Tuttavia, ha avuto risvolti drammatici per le imprese, che sono state costrette a fermare la propria attività, perdendo così 2 mesi di fatturato. Una situazione che ci racconta Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio a Milano.
Le imprese di Milano e dell'area metropolitana milanese allargata, la fase 1 l'hanno sofferta molto. I dati nella situazione del lockdown, dei mesi del lockdown, sono stati pesantissimi. Noi abbiamo il 90% delle imprese che hanno avuto un calo del fatturato, fondamentalmente del 100%, perché appunto erano chiusi. Questo tipo di ferita sarà molto difficile da rimarginare, però nella fase 2, che inizia col 18 di maggio, sicuramente la volontà di riprendere e di rialzarsi da parte delle imprese milanesi è molto forte.
Il lockdown, per quanto sia stato fondamentale da un punto di vista sanitario, non può diventare la normalità, perché l'economia ne risente troppo. Come ci ha spiegato Matteo Villa dell'ISPI, è stato un jolly, una carta da usare solamente in caso di emergenza, che però non è sostenibile nel lungo periodo. Ciò che succederà ora dipenderà solamente dalla responsabilità delle persone. La fase 2, quella della ripartenza, quella che dovrebbe segnare l'inizio della convivenza con il nuovo coronavirus, ha avuto 2 fasi, cominciate rispettivamente il 4 e il 18 maggio. La domanda ora è una: come fare per ripartire? Il virus non è stato ancora sconfitto del tutto e le cause che hanno portato alla nascita di questa pandemia, come vedremo, permangono. C'è la consapevolezza che non si possa tornare a vivere come prima, ma anche molta confusione e insicurezza su come muoversi. Per evitare di ripetere gli errori commessi in passato, le aziende devono trovare un nuovo equilibrio, una nuova impostazione legata alla resilienza trasformativa, che, come è emerso dalle valutazioni della task force governativa di Vittorio Colao, trasformi il modo di funzionare delle nostre società ed economie. Marco Barbieri sottolinea anche come le aziende abbiano riscoperto delle pratiche che permetteranno loro di adeguarsi e di essere più resistenti agli shock.
Nuova normalità per le imprese oggi vuol dire un nuovo modello di organizzarsi. Le imprese oggi hanno scoperto ancora di più che cos'è il digitale, hanno scoperto ancora di più che cos'è il commercio online, hanno scoperto ancora di più quelle che sono le consegne a domicilio e quello che è, per quanto riguarda le attività di somministrazione, il cosiddetto asporto. Quindi le imprese dalla pandemia hanno tratto un beneficio, un nuovo modello organizzativo che gli permette con più agilità di adeguarsi ai nuovi cambiamenti del mercato.
Questo nuovo modello organizzativo vede sempre più aziende nel mondo adottare lo smart working, il lavoro agile, come modalità da mantenere anche una volta finita l'emergenza. Altre pensano di rilocalizzare le proprie industrie e riportarle sul territorio italiano.
Allora, sicuramente stiamo andando verso una fase di deglobalizzazione. L'abbiamo già visto con i trasporti, l'abbiamo visto con, insomma, anche con il commercio, con la chiusura delle barriere, prima per le persone, poi adesso un po' per le merci. Nella seconda fase, diciamo, nella fase post-lockdown, capiremo quante delle produzioni non riescono più a circolare, quindi è necessario, diciamo, rimpatriare. Non sono sicuro che sia necessariamente una cosa negativa, soprattutto per tutte quelle produzioni che abbiamo delocalizzato per sfruttare regole ambientali o diciamo di leggi sul lavoro che erano molto più flessibili altrove. Però c'è da dire che, ed è vero, che il rischio invece che per tutti quei paesi che hanno vissuto della delocalizzazione e hanno cercato di sviluppare una propria industria, però fallendo e rimanendo dipendenti dalle industrie delocalizzate, questo potrebbe essere un enorme problema e quindi rallentarne sia lo sviluppo sia i progressi in ordine la sostenibilità, che sono fondamentali e lo sono in particolare per quei paesi in via di sviluppo che hanno ancora bisogno di tanto prima di arrivare ai livelli di benessere, diciamo, occidentali. C'è proprio bisogno di un nuovo equilibrio e non sappiamo ancora che fine faremo, cioè che dove si assesterà il mondo, ma quasi sicuramente sarà un equilibrio in cui, diciamo, il picco della globalizzazione toccato qualche anno fa ormai sarà ben lontano e vedremo un po' l'accelerazione di queste tendenze, un po' sia alla rinazionalizzazione sia al protezionismo, in questo caso giustificato ovviamente da un'emergenza sanitaria. Le catene globali del valore delle produzioni che sono state iper spezzettate negli ultimi 30 anni, mettendo appunto prodotti finiti da una parte, prodotti primari all'inizio, eccetera eccetera, adesso invece tenderanno a diventare più corte e probabilmente ci saranno appunto vincitori e vinti in questa nuova fase e vedremo chi saranno i vincitori e chi i vinti.
Questo sfruttamento degli standard ambientali e sociali più convenienti a cui si riferisce Villa ci ha permesso di vivere anni di crescita incontrollata che apparentemente hanno fatto prosperare l'economia mondiale, ma che ci hanno anche fatto precipitare di testa nella crisi climatica, diretta conseguenza delle attività umane. E proprio all'inizio del decennio più importante per salvare il pianeta, ci è stato presentato il conto sotto forma di pandemia. Lo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali, perpetuato negli ultimi decenni, ha avuto effetti devastanti sul pianeta. Gli allevamenti intensivi, il disboscamento, l'inquinamento delle acque e dell'atmosfera hanno via via compromesso gli habitat dove convivevano in equilibrio animali, piante e virus, che non dobbiamo dimenticarlo, sono parte integrante degli ecosistemi. E come gli orsi polari si spingono sempre più vicini agli insediamenti umani a causa dello scioglimento dei ghiacci, che sono il loro habitat naturale, così anche i virus si sono ritrovati senza una casa e hanno dovuto cercare un nuovo posto dove sopravvivere, trovandolo questa volta nelle città. A quel punto nulla li ha più separati dall'essere umano. Ne abbiamo parlato con Isabella Pratesi, direttrice del programma di conservazione del WWF Italia e curatrice del report Pandemie, l'effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi.
Bisogna assolutamente fare in modo che la normalità sia una normalità diversa, una normalità in cui l'agricoltura non usi pesticidi che ci uccidono, una normalità che protegga proprio questi meccanismi di funzionamento del pianeta, che sono le correnti marine, che sono le foreste tropicali, che sono i ghiacci polari, un'umanità che un futuro, un mondo che ripensi anche il modo in cui noi utilizziamo le risorse naturali, perché non possiamo non utilizzare le risorse del pianeta, ma dobbiamo farlo in maniera intelligente, proteggendo il capitale naturale, ovvero quel capitale di natura che produce queste risorse. Se noi distruggiamo il capitale, alla fine ci troveremo in bancarotta, ovvero con niente in mano per poter mantenere la nostra esistenza. Io mi dico sempre, l'Amazzonia è purtroppo la stiamo distruggendo proprio per il nostro sistema food, perché l'agribusiness sta deforestando, sta sostituendo le straordinarie foreste tropicali con coltivazioni di soia, con allevamenti di bovini. Ma un giorno, quando non ci saranno più le foreste, ma chi produrrà l'acqua per alimentare, per dissetare questi campi e questi allevamenti? Non ci sarà più, quindi si troveranno una distesa di arida savana e un'agricoltura in fallimento. Invece, se noi proteggiamo i meccanismi che regolano le piogge, che stabilizzano il clima, che rendono il terreno fertile, abbiamo la possibilità di avere un'agricoltura che ci sostenga anche in futuro.
Il ruolo fondamentale che gioca la protezione dell'ambiente nella fase 2 è stato ribadito anche dal Premier Giuseppe Conte, che ha nominato la presidentessa del WWF, Donatella Bianchi, come membro della task force che si sta occupando di gestire l'emergenza. Un grande riconoscimento che Pratesi si augura possa servire a portare sui tavoli di lavoro visioni e strumenti che servono per costruire un futuro più solido, resiliente e sostenibile. Come dicevamo all'inizio di questa puntata, il coronavirus è stata la prima crisi di questa portata di natura ambientale, ma è stata solamente, fra virgolette, una crisi di passaggio, perché la causa scatenante, ovvero la crisi climatica, incombe ancora. Se l'uomo vuole tornare in natura, deve farlo delicatamente, quasi in punta di piedi, facendo attenzione al suo impatto e senza essere di disturbo alle altre specie, animali e vegetali. Perché nuove pandemie sono sempre possibili in un mondo malato, e il coronavirus è solamente un campanello d'allarme di cosa ci attende se non cambiamo.
In questa puntata di LifeGate Stories sono presenti interventi da parte di Luca Lucentini, direttore del reparto di qualità dell'acqua e salute del Dipartimento di Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Matteo Barbieri, segretario generale di Confcommercio a Milano, Isabella Pratesi, direttrice del programma di conservazione di WWF Italia. Questa puntata di LifeGate Stories è a cura di Martina Girola e Tommaso Perrone. Montaggio e sonorizzazione a cura di Filippo Maggioni.